Allora, 10 e 4 minuti primi all'ascolto di Radio Onda Rossa in questo martedì 30 aprile 2024, all'ascolto di Radio Euskadi come ogni martedì più o meno a quest'ora. Allora, di cosa parliamo oggi? La scorsa settimana, vi ricorderete, abbiamo affrontato una questione, una vicenda che abbiamo definito, insomma, se non storica, sicuramente molto molto importante, ovvero sia il quasi sorpasso alle elezioni regionali basche della sinistra indipendentista nei confronti del tradizionalmente egemone Partito Nazionalista Basco, partito moderato di centro, ormai di centrosinistra, al governo nella regione da più di 40 anni. Una vicenda importante perché a meno di 15 anni dallo scioglimento definitivo di ETA, quelli dell'organizzazione armata basca ETA, quelli che al tempo venivano definiti in maniera più o meno esplicita il braccio politico di ETA, quindi il braccio politico di una formazione armata, oggi, diciamo, sono arrivati a un soffio dall'avere la maggioranza dei voti e dei seggi nel Parlamento regionale basco e, cosa diciamo non irrilevante, appoggiano dall'esterno l'attuale governo spagnolo di Pedro Sanchez. Insomma, uno scenario che fino a poco fa, fino a pochi anni fa, sarebbe stato considerato assolutamente sconvolgente. Ecco, questa settimana invece parliamo proprio di Pedro Sanchez e di una questione, diciamo, apparentemente minore, ma che ci propone tutta una serie di questioni e di interrogativi interessanti. Probabilmente, diciamo, molti già l'avranno sentita. La scorsa settimana il presidente del Consiglio spagnolo ha preso la parola in seguito all'apertura di un'inchiesta da parte della magistratura spagnola nei confronti della moglie di Sanchez. Questa inchiesta è stata, questa pratica è stata aperta su impulso di una organizzazione di estrema destra, perché di questo si tratta, che si chiama Manos Limpias, cioè Mani Pulite. Anche questo, diciamo, ci dovrebbe far molto riflettere, ma avremo modo di parlarne più tardi. Che è, come dire, una sorta, si autodefinisce come sindacato, ma è, come dire, una sorta di incrocio fra un dagospia di estrema destra e, insomma, un po' il peggio del giornalista, del giornalismo giustizialista e complottista, che troviamo anche dalle nostre parti, insomma, dalla Verità al Fatto e via dicendo. L'accusa di Manos Limpias non è che accusava, invitava la magistratura a indagare sulla moglie di Sanchez sulla base di informazioni che sarebbero state diciamo rese pubbliche da vari siti e sitarelli più o meno afferenti alla galassia dell'estrema destra spagnola. E il reato sarebbe stato quello di traffico di influenze, che, come sa chiunque, diciamo, bazzichi un po' la cronaca giudiziaria, è proprio il grado zero delle inchieste che si possono fare sui politici, quando, insomma, detto in maniera molto pratica, quando i magistrati non hanno poco o nulla in mano, ma vogliono proprio procedere per forza di cose, ritrovano questo reato di traffico di influenze. E allora, che cosa è successo? Che Sanchez ha preso il toro per le corna, direbbe qualcuno, e ha fatto una dichiarazione ufficiale, una sorta di messaggio alla nazione nei fatti, in cui diceva di essere molto rammaricato per le accuse che arrivavano alla moglie. Ha detto che è intollerabile che si fosse colpita la moglie per colpire lui, sintetizzo in maniera molto estrema, e quindi di fronte a questa situazione si prendeva, stiamo parlando della scorsa settimana, 5 giorni di tempo per capire se aveva voglia, vista questa situazione, di proseguire o meno la sua attività di governo. Molto panico, molto clamore mediatico. Nel fine settimana c'è stata una imponente manifestazione di appoggio a Sanchez affinché lui rimanesse. Ieri, scadevano i 5 giorni, Sanchez in un altro messaggio alla nazione ha dichiarato che non l'avrebbe data vinta alla destra estrema e quindi sarebbe rimasto al governo. Questa la questione che quindi è rientrata in pochi giorni, ma che ci riporta al tema della giustizia, al tema delle relazioni fra politica e giustizia, al tema dell'uso politico della giustizia, come si usa dire spesso, e di come questo uso politico, diciamo, sia assolutamente da ci si debba opporre da qualunque parte, in qualsiasi modo venga utilizzato, e diciamo c'è molta ipocrisia nel prendere, questo non riguarda Sanchez ma riguarda altri, nel prendere le difese di Sanchez adesso perché in qualche modo Sanchez ci sta più simpatico, è più progressista o è antifascista dichiarato, per carità. E poi però, come dire, in altri casi mettere la testa sotto la sabbia come gli struzzi. Questo un po' la sintesi. Per una sintesi, diciamo, più appropriata, adesso ci andiamo ad ascoltare la breve intervista che il nostro amico e compagno Victor Serri ha rilasciato a Radio Onda d'Urto. Insomma, noi non l'abbiamo chiamato questa mattina in diretta perché avrebbe detto esattamente queste stesse identiche cose che vi facciamo ascoltare adesso.
Meno di dimettersi dalla carica. La decisione ha fatto seguito all'avvio di un'indagine preliminare nei confronti della moglie. E il 25 aprile, intanto, però, la Procura di Madrid ha poi chiesto l'archiviazione del caso. Nel frattempo, appunto, il primo ministro dal 2018, Sanchez, appunto, ha confermato nel corso della conferenza stampa di questa mattina di voler proseguire con il suo governo. E ancora sabato scorso migliaia di persone sono scese in piazza a Madrid per una manifestazione a sostegno, appunto, è di Sanchez. Con noi dalla Spagna Victor Serri, nostro collaboratore e fotoreporter di La Diretta. Ciao, buongiorno Victor.
Ciao, buongiorno.
Era un'attesa, come dire, era atteso il discorso di Sanchez, e in qualche modo forse era anche attesa l'idea di non dimettersi, secondo te?
Ma era un po' difficile da vedere perché c'era molta speculazione e molti scenari possibili. Ah, la cosa che in realtà nelle prime frasi che ha fatto della sua conferenza stampa sono abbastanza chiarite, è che in realtà non ha preso questa decisione di mantenere, anzi di cercare di rafforzarsi, e anche guardando le future elezioni catalane, di cercare di fare un continuo di questo suo progetto a livello nazionale. Quindi non si sapeva, e ora abbiamo chiaro che sarà difficile che per un motivo come questo possa cadere la sua presidenza al governo.
Ecco, dicevo che ancora sabato scorso ci sono state migliaia di persone in piazza, ma migliaia di persone le ha raccolte anche la destra, chiedendo appunto in qualche modo le dimissioni. Quindi c'è una fotografia della Spagna in qualche modo divisa?
Beh, diciamo che in realtà le capacità di mobilizzazione che hanno entrambi i partiti, con ragioni strettamente partitistiche, più o meno simmetriche o di forza abbastanza uguali. Quello si è visto negli ultimi anni. C'è chiara questa divisione ormai, anche l'abbiamo visto nelle ultime elezioni, di questo ritorno al bipartidismo, a un ritorno, diciamo, pre-crisi del 2008, in cui la palla si alternava tra i due poli, del PSOE e del PP. È chiaro che qui, quelli che in realtà sono danno importante, danno peso, sono i territori periferici, quindi anche vedere il risultato che è successo in Euskadi, nei Paesi Baschi settimana scorsa, o anche in Galizia, quello che potrebbe succedere in Catalogna, sono quelli che cambiano gli equilibri. Quindi questa divisione, diciamo, storica è ancora presente, forse abbastanza evidente giustamente in questi momenti. Quello che è sempre importante vedere però in realtà sono quello che succede negli altri territori, che muove gli equilibri di questa situazione un po' divisa 50-50.
Lo ricordiamo, è l'accusa mossa nei confronti appunto della moglie di Sanchez di avere in qualche modo raccomandato aziende per raccogliere i voti. Di fatto l'accusa è un po' questa, ma quanto secondo te, cioè, chiaramente l'abbiamo ricordato, la procura di fatto ha chiesto l'archiviazione, ma quanto secondo te è davvero in qualche modo la destra mediatica, la destra spagnola stia approfittando di queste questioni per tentare il colpaccio?
Beh, allora, che sia la destra che sta cercando questa cosa qui è evidente, anche considerando chi ha cercato di portare al procuratore questa accusa, che essenzialmente è un sindacato che si chiama Manos Limpie, che è un sindacato di estrema destra che è già attivo da moltissimi anni. Per portare un esempio, quello che si personò come causa civile per quello che riguarda le proteste fatte nel 2011 dal movimento degli indignati che cercarono di bloccare in parte il Parlamento catalano perché non approvassero i tagli sociali che in quell'epoca di Asterti i governi di centro-destra catalanista stavano cercando di approvare. Fu questo sindacato che si personò e portò avanti la causa, è uno stesso sindacato che ha cercato continuamente anche di colpire l'indipendentismo, quindi è una chiara emanazione dello stato profondo del deep state della destra spagnola presente, quindi è chiarissima la sua intenzione. Oltretutto poi si basa probabilmente su un fake news, parte dell'archiviazione chiesta perché non esistono realmente delle prove reali, però è chiaro che c'è questo tentativo fatto da parte della destra spagnola, che comunque non ha smesso di utilizzare tutta una serie di meccanismi mediatici, come la generazione dei social network con influencer di destra che hanno spinto molto tutta la narrativa di Vox o delle aree più di destra del Partito Popolare negli ultimi anni, sempre contro Pedro Sánchez. Quindi dal mio punto di vista non dico che sia una strategia perfettamente organizzata, però sicuramente è un movimento di destra che sta spingendo molto ed è molto presente, che ha cercato di attaccare, cerca di colpire Sánchez per far cadere il governo, come abbiamo visto già anche a novembre con il possibile con l'accordo della legge di amnistia. Quindi c'è un movimento di destra che sta cercando di prendere forza, e Sánchez in questo modo, con questo nuovo discorso, cerca di recuperare le forze, riorganizzarsi, proporre un'avanzata verso le future elezioni catalane. E da quello che diceva, io non do anche per scontato il fatto che non proponga una nuova legge o una revisione di alcune leggi per quello che riguardano un attacco frontale contro le fake news, che è una delle cose che il discorso che ha fatto critica fortemente.
Ecco, ne approfitto, Victor, per inquadrare anche un po' la situazione politico-sociale in questo caso. In Italia sono soprattutto sindacati, la CGIL, che additano come buone le misure messe in atto proprio dal governo spagnolo, dal governo Sánchez, in tema di lavoro, sicurezza, diritti. È così vero?
Beh, è complesso, nel senso dipende sempre da che situazione sei. Attualmente sicuramente il governo Sánchez quello che ha fatto è stato modificare dal 2022 la legge che riduce la tipologia di contratti che si possono fare, rendendoli diciamo meno precari, quindi essenzialmente c'è la tendenza a avere molti più contratti indefiniti, però la cosa non cambia realmente, uno, le condizioni di lavoro, due, il livello degli stipendi, o tre, anche la stabilità degli stessi, perché quello che è successo nel 2010 con il governo del PP, nel 2011 con il Partito Popolare, che ridusse molto tutti gli indennizzi che devono essere pagati quando si rescinde un contratto da parte dei proprietari delle aziende, quindi dei padroni per così dirla, non sono mai stati invertiti fino in fondo, e non c'è neanche mai stato un cambio realmente da parte di Sánchez su quello che riguarda la ley Mordaza, quindi la legge Bavaglio che impedisce buona parte delle proteste che è stata fatta dal Partito Popolare, si mantiene uguale. Sono dei cambi sociali che sono stati fatti in maniera provvisoria, sì, sicuramente sono migliori rispetto al governo che ha fatto il Partito Popolare negli ultimi anni, certo. È un cambio totalmente di direzione? No, difficile dirlo, anche perché dati alla mano forse il numero di persone disoccupate si è ridotto a livello di indice statistico, però non è assolutamente aumentato il valore degli stipendi medi, poi considerando anche problematiche profonde come la questione della lotta per l'emergenza abitativa e quant'altro, la situazione è un pochettino stabile.
Benissimo, Victor, ci salutiamo e ti ringrazio per questa corrispondenza.
Grazie a voi per tutto.
Ciao, a presto.
Ciao.
Ciao. Ciao, con noi era appunto Victor Serri, nostro collaboratore dalla Spagna, fotoreporter per la diretta.
Oi, oi, oi!
Allora, così Victor da Barcellona per parlarci della vicenda della settimana. Chiudiamo con diciamo i resoconti e le relazioni con un quotidiano come il Foglio, che diciamo non ha particolarissima simpatia, non nutre particolarissima simpatia per Sanchez, ma a dire il vero non nutre troppa simpatia neanche per i suoi avversari, quindi in qualche modo diciamo è un testimone abbastanza attendibile. E così viene raccontata la storia in una modalità che anche qui diciamo dà qualche spunto di riflessione. Ieri mattina, scrive Guido De Franceschi, Pedro Sanchez ha dichiarato di aver deciso di rimanere a capo del governo. Il premier socialista spagnolo ha chiuso così con un remain le sue persone personali 5 giornate che si erano aperte mercoledì scorso con quell'inusitata lettera ai cittadini con la quale si era preso alcuni giorni per decidere se per lui valeva la pena di rimanere in carica dopo che un giudice aveva aperto un'indagine preliminare a carico di sua moglie Begoña Gomez su imbeccata dello screditatissimo pseudo sindacato Manos Limpias che aveva inoltrato alla magistratura presunte notizie apparse su alcuni giornali online. La lettera di Sanchez aveva tenuto con il fiato sospeso per 5 giorni i suoi annichiliti compagni di partito, gli alleati e gli oppositori. Intanto a Madrid, una città la cui densità per chilometro quadrato di columnisti e opinionisti TV è pari a quella degli abitanti di Hong Kong, si accumulavano commenti sui perché e i per come della vicenda, con il senno di poi sembra di capire che mercoledì scorso, stremato dopo l'ennesimo attacco da parte di un conglomerato mediatico informale che su alcuni media digitali, sui social, nelle radio opera un martellamento di propaganda paratrampiana infarcita di verità alternative, una propaganda che non ha mai risparmiato neppure la parte moderata del Partito Popolare, a dire il vero, i sovranisti populisti di Vox non sono nati sotto un fungo, Sanchez abbia avuto un accesso di rabbia. Ma il colpo di testa da uomo profondamente innamorato di sua moglie, questa è la sua definizione, che voleva proteggere la sua famiglia dagli schizzi di fango, è stata mitigata dall'inconscio del politico navigato che gli ha suggerito la trovata della lettera. Nel suo breve discorso di ieri Sanchez ha ribadito che la scelta di fermarsi un attimo a pensare è nata da un problema personale, ha spiegato che ha voluto fermarsi a pensare se sia giusto che una donna che lavora debba rischiare di essere messa ingiustamente sotto scacco a causa del ruolo del marito e se i suoi sentimenti debbano essere silenziati per un bene superiore. Come se fosse uno dei protagonisti della divertentissima serie TV spagnola Machos Alfa, Sanchez ha interpretato il ruolo dell'uomo disposto a lasciare il suo posto pur di non essere costretto a reiterare un modello di mascolinità tossica, portando nella sfera familiare i veleni provenienti da una sfera lavorativa in cui l'unico diktat è quello di andare sempre avanti per non mostrarsi deboli. Il premier nel suo breve discorso di ieri ha detto di essere consapevole di aver mostrato un sentimento che in ambito politico non è considerato ammissibile e se n'è fatto vanto. Ma sul paese la politologa Mariam Martinez Bascuñán ha subito chiosato fare ricorso all'emotività e uscire indegno è un privilegio maschile. Sanchez ha spiegato di aver deciso di rimanere in carica perché è persuaso che ora tutti possano essere più consapevoli di quali debbano essere le differenze fra la libertà di parola e la diffamazione che ferisce non solo dei simboli ma anche degli esseri umani e colpisce le famiglie che sono la base della società spagnola. Sanchez ha dato a intendere di essere persuaso che le cose non saranno più come prima della sua lettera. Ha parlato della Spagna come di un modello per il futuro, ma si capiva benissimo che era lui a sentirsi un modello per i leader di domani che non vogliono arrendersi all'antica nozione secondo cui la politica è sangue e merda. La Spagna, da luogo buio dell'Europa, ha detto Sanchez, è diventato un esempio di libertà, democrazia e inclusione. Ora deve mostrare a tutti come si difendono questi valori da chi porta la lotta politica anche là dove essa non dovrebbe entrare, cioè nei sentimenti. Resta ora da vedere se nel breve termine, in occasione delle elezioni catalane del 12 maggio e delle europee, e poi su un orizzonte più ampio, nell'elettorato prevarrà l'impressione che si sia trattato solo dell'esibizione narcisista di un premier tragediatore inadeguato a cui hanno ceduto i nervi e che ha poi costruito tutta una sola struttura ideologica per non passare per un frignone, oppure se sia stato un atto di coraggio a suo modo storico che potrà essere fondativo di un nuovo archetipo di politico sensibile, più adatto allo spirito dei tempi. Avvenga questo dall'alto, il premier che incarna e promuove la necessità di diffondere nuovi modelli di comportamento professionale più sani e più moderni e che è tentato di aderire alla cosiddetta Great Resignation, o dal basso, secondo il più classico populismo contemporaneo sintetizzabile in Pedro, uno di noi.
Federis Arca, refugium peccatorum, consolatris afflictorum, auxilium christianorum, Regina Angelorum. Permanente unida, la familia Iscariote, aunque hablen
llamando. De muy mala hostia se nos quedaron mirando. Decirle a Judas si le ven, nos dijeron que reparta las monedas que por el hippie le dieron. ¡Au! ¡Sabotaje! ¡Rebelión! ¡Desobediencia! ¡Agitación! ¡Carete! 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 ¡La familia! ¡Carete! ¡Carete! ¡La familia!
Allora, le 10:30 e noi abbiamo concluso allora questa puntata dedicata alle vicissitudini di Pedro Sanchez e a questi ultimi 5 giorni che non hanno sconvolto il mondo, ma un pochino hanno sconvolto la Spagna, anche se la vicenda, diciamo, di per sé non è stata certo enorme. E però tutto questo fino a un certo punto, perché questa situazione si è conclusa appunto con la cronaca di questi giorni che vi abbiamo raccontato. Una tempesta in un bicchiere d'acqua, potrebbero dire in molti. E però nel confinante Portogallo una vicenda simile, se non identica, ha portato a una crisi di governo e all'avvento delle destre al potere. Tutto questo è successo pochi mesi fa, a novembre del anno scorso, anche in quel caso un governo a guida socialista. Lì diciamo la storia raggiunse dei connotati surreali, perché ci fu l'apertura di un'inchiesta nei confronti del premier socialista Antonio Costa. Anche lì si trattava di traffico, di supposto traffico di influenze. In poche ore, mi pare 3 giorni scarsi, il premier si dimette e quindi crisi di governo, ci si appresta alle nuove elezioni. Pochi giorni dopo si scopre che in realtà l'Antonio Costa, che era sotto inchiesta e che poi sarebbe stato scagionato da tutte le accuse, non era il premier ma era un suo omonimo. Dopodiché, diciamo, la frittata in qualche modo era stata fatta, si è aperta la crisi di governo, elezioni, campagna elettorale e trionfo successivo della destra. Ecco, tutto questo solo per dire che certe vicende diciamo di solito portano sempre a conclusioni negative proprio di per sé, sono ontologicamente negative. E con questo diciamo vogliamo concludere ricordando che siamo partiti da una situazione che impegna una persona potente che si può difendere, che si è difeso anche molto molto bene, probabilmente rovesciando tutta la situazione a suo favore, vedremo un po'. E però tante questioni relative alla giustizia sono sul banco, tante questioni appaiono tutti i giorni e diciamo l'impressione è che di queste non ci si occupi o ci si occupi in maniera sbagliata. Ecco, io ho provato a fare, per concludere proprio gli ultimissimi minuti della trasmissione di oggi, un resoconto di tutte le ultime vicende relative alla giustizia nel nostro paese e diciamo, fa un po' paura a leggerle tutte insieme. C'è la vicenda di Ilaria Salis, che è stata derubricata purtroppo in qualche modo a una semplice questione elettorale, ma non è così, è molto di più. Impegna il rispetto, anzitutto, diciamo, al di là poi di tutte le letture che si vogliono dare della vicenda, impegna anzitutto il rispetto dei diritti umani e civili, e non vale soltanto per l'Ungheria, ma vale anche per il nostro paese, oltre che per tutti gli altri, insomma, volendo rimanere qui dalle nostre parti, perché è un'indegnità che Ilaria Salis sia costretta a un anno e passa di prigione preventiva, ma questa è una realtà purtroppo non solo ungherese. È una vergogna e un'indegnità che Ilaria Salis sia costretta a condizioni di detenzione abnormi, ma questo purtroppo non è soltanto una questione ungherese. Lo abbiamo visto in questi giorni con quanto è avvenuto al Beccaria, per dirne uno. Ci sarebbe da parlare, ci sarebbe da interrogarsi, ci sarebbe anche da discutere sul fatto che il Beccaria, per esempio, è stato, per dirne uno, un istituto molto spesso, diciamo, raccontato come un istituto, se non all'avanguardia, insomma, che funzionava bene, dove i ragazzi venivano seguiti. Tante tante interviste, per esempio, a Don Rigoldi, che è uno dei responsabili della rieducazione all'interno del carcere e che, diciamo, ha dichiarato di non essersi accorto della situazione, né lui né il suo vice. È un po' pesante come dichiarazione, ecco, con tutto il rispetto che si può avere per una persona del genere. C'è stata l'intervista di Gratteri pochi giorni fa sulla Stampa, in cui ha detto che le carceri italiane sono un porto di mare dove i delinquenti vivono come in alberghi a 5 stelle, si è ritornati ai tempi del Grand Hotel Ucciardone, ha detto Gratteri. Dichiarazioni, diciamo, che hanno lasciato sostanzialmente e che non hanno ricevuto risposta. E, insomma, è tutto molto impressionante. Ci sono state le manifestazioni poco tempo fa, c'è stata la manifestazione nazionale dei garanti per i diritti dei detenuti. Anche lì, a parte i quotidiani che si occupano di queste vicende, silenzio generale a destra come a sinistra, eppure i dati che hanno portato i garanti sono spaventosi. Ecco, questa è un po' la situazione globale. Siamo partiti da una vicenda particolare che interessa, lo ripetiamo e lo ribadiamo, un uomo molto importante, molto potente, nei cui confronti della moglie comunque è stato operato lo schifo, è stato fatto lo schifo a prescindere dalla simpatia che si può avere per Sanchez. Quella realtà purtroppo l'abbiamo vista e la vediamo tante volte in tante altre situazioni in maniera molto simile, ma evidentemente non lascia, come dire, particolare impressione. Lo scorso 25 aprile, e pochi giorni fa, data che dovrebbe interessare, diciamo, per tutta una serie di questioni, il Fatto Quotidiano titolava così: indulto mascherato, i calcoli del garante dei detenuti, lo svuota carceri libererà 5.080 criminali in 24 ore. Ecco, questo è il modo in cui si affrontano le vicende relative alla giustizia, non solo da parte della destra estrema, non solo da parte della fasciosfera, come si definisce in Francia e anche in Spagna, sarebbe forse il caso di fare mente locale, di fare un po' più di mente locale su queste questioni e su queste vicende, sia quando interessano, sia quando ci interessano in prima persona, ma sia anche quando interessano magari persone o realtà che possono sembrare un po' più lontane, ma la materia e le vicende quelle sono. 10 e 39 minuti primi, si chiude qui la puntata odierna di Radio Euskadi, che vi dà appuntamento a fra 7 giorni, come al solito, breve intermezzo.